la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 4 minuti, siamo in Newsline, buongiorno da Chiara Brilli in studio, giovedì 27 giugno, la fascia informativa locale di Controradio, subito un'apertura il meteo per uno sguardo sulle previsioni di oggi. Matteo Rossi dall'AMMA, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti.
Allora, cosa possiamo dire? Andiamo verso un miglioramento un pochino più marcato.
Sì, deciso miglioramento, direi già dalla giornata di oggi. Al momento ci sono un po' di nubi basse su tutta la valle dell'Arno, nubi che comunque tendono a dissolversi nel corso della mattinata, poi nel pomeriggio il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con temperature stazionarie o in lieve aumento soprattutto sulle zone meridionali della regione, valori intorno ai 27-29 gradi di massima. Per quanto riguarda poi il fine settimana, domani è una bella giornata, cielo ancora sereno poco nuvoloso, aumentano le temperature fino ai 30-32 gradi e poi nella giornata di sabato potranno aumentare anche fino ai 34, localmente 35 gradi, per poi calare però piuttosto rapidamente già da domenica e per la prima parte della settimana prossima, quindi un'ondata di calore piuttosto breve, ecco, direi quella che ci attende per il fine settimana, e comunque sarà caratterizzato da bel tempo, cielo prevalenza sereno anche nella giornata di domenica.
Per il momento ci accontentiamo di questo, sì, perché domani magari faremo un collegamento un pochino più approfondito in prospettiva, grazie all'AMMA, che sentiremo appunto domani. Breve pausa e poi torniamo con voi.
Scandicci Estate Open City 2024, lo spettacolo è nell'aria. Cinema, musica, danza, teatro, incontri, performance da giugno a settembre. Info www.scandicciopencity.it. Dal 28 giugno al 16 luglio, Pomario Agorà, nell'incanto del Giardino dell'Acciaiolo. Lunedì 8 luglio alle 21.30, Klezmer con Enrico Fink e i solisti dell'Orchestra Multietnica di Arezzo.
Instabile, culture in movimento. Lo spazio culturale ad alto impatto creativo con circo contemporaneo, teatro, musica, aperitivi al tramonto e bistrò. Tutti i giorni dalle 18.30 alle 2 in via della Funga a Firenze, zona Varlungo. L'ingresso è libero. Seguici su Facebook e Instagram.
Domenica 30 alle 21.15, Domenico Ciano in Mister Ritmo. Performance fresca e originale, senza confini, grazie al linguaggio universale del ritmo. Spettacolo all'interno dell'estate fiorentina. Etnica, 25esima edizione, dal 27 al 30 giugno a Vicchio. Concerti, teatro, incontri, teatro di strada, DJ set, mercato, street food. Giovedì 27, Stazioni Lunari in concerto con una line-up unica. Ginevra Di Marco, Piero Pelù e Banda Bardot da un'idea di Francesco Magnelli. Il 28, Tony Esposito racconta il viaggio di Ulisse e il Mediterraneo. Il 29, il sound unico dei Rumba de Bodas. Ska, funk, ritmi latini e afro. Il 30, Queen Omega, da Trinidad e Tobago, l'icona femminile del roots reggae. Info e prevendite voxhall.it, eventimusicpool.it.
Agricoltura di precisione, filiera corta, multifunzionalità, benessere animale, energie rinnovabili e risparmio idrico, lotta al caporalato. Le imprese agricole sono chiamate a raggiungere obiettivi a tutela della competitività e del reddito per restituire ai consumatori prodotti sani e di qualità. Informati sulle iniziative della nuova politica agricola comune visitando il sito dell'Agenzia Formativa di Coldiretti Toscana, www.agoragri2.eu. Progetto finanziato dal PSR della Regione Toscana 2014-2022. Sotto misura 1.2, sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione, annualità 2022.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, 4 mesi di iniziative culturali con 6 eventi speciali a tema, 10 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Sponsor Toscana Energia. Estate Fiorentina 2024. Iniziativa proposta nel piano operativo della città di Firenze.
Momax, internet al massimo.
Per la tua azienda scegli Betamax, il sistema virtuale per gestire chiamate e messaggi vocali in ingresso ideato da Momax.
Con Betamax puoi personalizzare la segreteria e le musiche di attesa, programmare il trasferimento di chiamata, analizzare il flusso telefonico ed avere teleassistenza con un semplice click.
Vai su momax.it e naviga al massimo.
Controradio.
Alle 8 passate da 9 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi sui giornali e sul nostro sito controradio.it. Partiamo dal Corriere Fiorentino. Aeroporto, l'utopia, campo largo, raffica di osservazioni al Ministero dai sindaci di Campi e Sesto. La nuova pista non si farà, si rinnova l'asse con Prato, Falchi e Tagliaferri, dunque Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio dicono gravi carenze nel master plan e intanto partono i lavori al Galilei di Pisa. Torneremo poi su questo, sugli aggiornamenti rispetto all'aeroporto che si ripropone come tema che è stato un po' accantonato in questa campagna elettorale perché fortemente divisivo e comunque con una chiarezza di posizioni da parte dei vari partiti, anche all'interno di Alleanza Verdi e Sinistra, contraria all'ampliamento dell'aeroporto ma interna con la coalizione che ha sostenuto Sara Funaro. Ma a proposito di laboratorio campo largo, la proposta ribadita anche ieri ai nostri microfoni dal segretario Dem della Toscana Emiliano Fossi, ad una valutazione anche post ballottaggi ed esiti delle amministrative in Toscana, la vogliamo fare con la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Irene Galletti. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, ben trovati a voi.
Allora, in sintesi, Galletti, non abbiamo ancora sentito il Movimento 5 Stelle, una sua valutazione rispetto a questa tornata che vi vede comunque ridimensionati da un punto di vista di elettorato. Ieri nell'evento, nel seminario promosso dallo SPI-CGL sull'analisi del voto, si parla di un ridimensionamento del 75% in Toscana, ma cosa c'è di negativo che voi portate a casa come insegnamento e di positivo rispetto a comunque alleanze o situazioni che sono state premiate soprattutto da un punto di vista civico, diciamo, Borgo San Lorenzo Insegna?
E dunque questa tornata elettorale ci ha visto concentrare le nostre energie e la nostra attenzione su alcuni comuni che sono strategici all'interno di una pianificazione e di un'idea politica anche regionale. Quindi diciamo il ridimensionamento, che pure anche il presidente Conte ha riconosciuto nei confronti anche delle europee, in realtà in Toscana ha visto che questa maggiore attenzione che abbiamo dedicato ai territori ha permesso a oggi di poter avere molti più assessori all'interno di compagini che amministrano le città, quindi di portare la componente programmatica del Movimento 5 Stelle all'interno di molti luoghi, dove abbiamo già fatto questa esperienza come a Cascina o Campi. In questo momento possiamo dire che facciamo quella differenza che in molte circostanze è quello che quella discontinuità che molte persone si aspettavano. Vi faccio un esempio: abbiamo il Movimento 5 Stelle ha vinto sia in compagini con il Partito Democratico che con compagini più legate al civico, alla sinistra, come a Rosignano Marittimo, ad esempio, dove abbiamo avuto un successo veramente importante grazie anche alla presenza del sindaco Claudio Marabotti. Ecco, laddove i cittadini in estrema sintesi riscontrano quella discontinuità, quell'attenzione alle tematiche che a loro sono care, come il lavoro, la tutela dell'ambiente, dei luoghi in cui vivono, dell'urbanistica e di tutto ciò che più direttamente ha a che fare con la loro vita, ecco, lì i cittadini si mobilitano, decidono di non astenersi o perlomeno si astengono in misura molto ridotta e partecipano alla vita politica. Ecco, il nostro vero successo è quello, riportare persone che si sarebbero astenute a partecipare alla vita politica, a interessarsene, ad appoggiare schieramenti che vogliano collaborare con loro.
Avete patito in questi anni nel rapporto al movimento a livello nazionale uno scollamento, cioè esigenze che venivano dal territorio che voi come anche esponenti locali, istituzionali recepivate ma che non venivano ascoltate a sufficienza, anche voi stessi come soggetti locali rispetto al contesto nazionale, quindi riportare un movimento alla sua origine in qualche modo?
Ma diciamo, riportare il movimento all'origine suona delle volte come un'operazione complessa da fare, perché il movimento, e lo ricordo, è partito come un organismo fuori dal Parlamento, fuori dalle istituzioni, che cercava di creare un'aggregazione che era di carattere più concettuale, ideale, di cercare di riportare tutte le persone a interessarsi alla politica, pur stando fuori anche dalle istituzioni. Adesso il movimento è una creatura cresciuta, ha avuto le sue fasi di crescita come un adulto, come un essere umano, e adesso è un soggetto maturo che sa stare nelle istituzioni, ha capacità amministrativa, ma non ha dimenticato da dove viene, cioè la sua componente civica, la sua componente di cittadino che si mette a servizio delle istituzioni. Se per ritornare alle origini si intende un ricordare da dove veniamo e i valori che per noi sono fondamentali da portare all'interno delle istituzioni, bene, ma non possiamo dimenticare che la capacità amministrativa e politica che abbiamo sviluppato in questi anni è un altro valore da mettere a disposizione, così come il civismo. Ecco, da questo punto di vista sì, un richiamo alle origini è corretto per ricordare da dove veniamo e cosa vogliamo portare avanti, però attenzione, c'è anche una crescita che non va dimenticata ed è quella che ci porterà a radicarci sul territorio e a convincere gli elettori che le nostre scelte sono molto più vicine ai loro interessi di quello che a volte viene raccontato.
Che valutazioni fa rispetto all'appello al laboratorio aperto dal segretario Fossi e soprattutto come lei lo imposterebbe, cioè al di là dei nomi, poi arriveremo anche alla questione candidatura bis Gianni o meno, ma gli equilibri all'interno di un tavolo e di un laboratorio del genere con gli esiti elettorali che abbiamo avuto, quanto potrà pesare più al centro o più a sinistra in quest'asse Alleanza Verdi Sinistra Movimento 5 Stelle PD, che richiama anche Dario Danti, il segretario regionale di Sinistra Italiana, che sentiremo tra poco?
Allora, c'è stato un dato abbastanza inequivocabile: la regione può essere a rischio di una risalita delle destre, ma se si riesce a tenere alta l'attenzione sui temi che allontanano gli elettori dall'astensionismo, allora è possibile continuare a mantenere un assetto politico in cui le persone partecipano. Questo significa che per le regionali, ma in generale come aspetto, l'invito ad allargare il campo è sicuramente un invito che noi non abbiamo mai rifiutato innanzitutto nel corso degli anni, ma con quelle forze che come noi guardano a un campo di valori progressista. E questo lo dico proprio per totale sincerità e nessun personalismo. Italia Viva e altre componenti che per i loro programmi e per la loro storia politica guardano più ad altri tipi di interessi che sono molto lontani da noi, difficilmente, anzi secondo noi è quasi impossibile, soprattutto in Toscana, che possano rientrare in questo perimetro, ma io lo dico proprio con massimo rispetto, ecco, e correttezza.
Ecco Galletti, abbiamo proprio per chiarezza anche di informazione, sappiamo però quanto Gianni si sia impegnato e si stia impegnando, no, per questo campo largo che tenga anche il centro, i renziani, a partire dalla sua giunta, ma in prospettiva per le regionali, e quanto Fossi abbia detto non accetteremo veti, riferendosi in particolar modo ma a Italia Viva, ma anche questo da parte dei 5 Stelle può essere interpretato come veto, cioè come si potrà andare avanti in questo campo largo che si vede già diciamo in difficoltà sul nascere?
Io credo che quando ci sia un invito all'apertura, l'apertura deve essere totale. Se l'invito all'apertura deve essere venite con noi a parlare dei vostri temi, ma poi comunque è già tutto prestabilito, diciamo che l'apertura suona come non proprio reale. Quindi si mette in discussione tutto, la provocazione di mettere in discussione anche, provocazione non più di tanto, ma il fatto di rimettere in discussione anche il nome di Gianni è un non volersi concentrare sui nomi che poi sono importanti, non ce lo dimentichiamo perché sono quelli che danno le gambe e soprattutto l'azione ai progetti, ma è anche un modo per dire che si ridiscute un certo approccio fortemente spinto, diciamo, al renzismo o a certi temi cari a Italia Viva che la regione tuttora ancora oggi dimostra, e se lui se ne fa portavoce, si fa portavoce anche di questi ideali, a un certo punto non si può nascondere dietro un dito, bisogna anche scegliere in che campo stare. Il campo larghissimo in una regione come la Toscana secondo noi non ha senso e darebbe l'idea più che altro di una cozzaglia, quindi bisogna farci una seria riflessione. E secondo noi in questo momento, noi che ci sentiamo molto più vicini sicuramente a Sinistra Italiana, a VS e a tutte queste componenti che hanno portato più persone a votare a fronte di un'oggettiva disfatta, diciamo, dell'altra componente del presunto terzo polo e nella Toscana, che poi sarebbe il suo bacino d'elezione, fa capire che le persone, gli elettori vogliono altro, quindi non siamo noi che mettiamo fuori Italia Viva dai nostri progetti. Siamo noi che diciamo che la collocazione di Italia Viva all'interno di una composizione progressista non è il suo posto. Molto più semplice.
Questa è la posizione espressa dai 5 Stelle, vedremo poi anche come si concretizzerà questo laboratorio, questo tavolo che vuol essere aperto da qui per le regionali e non solo in Toscana. Grazie alla capogruppo Galletti per essere stata con noi.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
Non ci sediamo troppo sull'accompagnamento musicale questa mattina, perché approfittiamo delle ultime parole della capogruppo Galletti dei 5 Stelle per proseguire questo filo di analisi da un punto di vista politico su questo campo largo, stretto, larghissimo, dicevamo, questo laboratorio che in Toscana punta già a guardare verso le regionali per quanto riguarda le alleanze, perché un po' le ultime parole di Galletti fanno eco a quanto ribadito anche ai nostri microfoni ieri sera in Newsline, intervistato da Domenico Guarino, dal segretario regionale di Sinistra Italiana Dario Danti, che dice per la Toscana un'alleanza tra Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e 5 Stelle, e il problema non è che non vogliamo parlare con i renziani, sono gli elettori che non ci vogliono più parlare. Sentiamo come articola questa riflessione, toccando anche un aspetto poi caldo del rapporto all'interno del centro-sinistra di Alleanza Verdi e Sinistra con il Partito Democratico, che è la questione dell'ampliamento dell'aeroporto.
I dati elettorali di queste amministrative parlano chiaro, non solo a Firenze, che era la roccaforte di Renzi, ma più complessivamente nei comuni al voto sopra i 15.000 abitanti. Fuori di battuta e fuori di metafora, io non sono mai stato né una persona dei veti né una persona dei nomi anziché dei contenuti, anche rispetto all'eventuale domanda Gianni sì, Gianni no. Io penso che questo voto dica chiaramente che c'è voglia di sinistra, c'è voglia di chiarezza. Noi poniamo dei contenuti, discutiamone e andiamo verso un'alleanza che è quella che ha vinto le elezioni a Firenze, a Prato, a Livorno, cioè a Perugia, se vogliamo andare in un'altra regione rossa, cioè quella fra Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico, Forze Civiche, Forze di Sinistra, naturalmente Movimento 5 Stelle. Innanzitutto il laboratorio è un laboratorio, quello che ha lanciato Emiliano Fossi, diciamo, di discussione tra le forze politiche. Vogliamo che le questioni programmatiche che ci stanno particolarmente al cuore, cioè lavoro, istruzione, cultura, transizione ecologica, sanità, investimento pubblico in sanità, riduzione delle liste d'attesa, assunzione dei medici, siano temi centrali nella nuova agenda politica e programmatica della regione.
Persona come Gianni, che si è molto esposta sull'alleanza con Italia Viva, secondo voi potrebbe rappresentare anche questa nuova fase o è già, diciamo, un problema?
Ma noi siamo per il primato dei contenuti e delle politiche. Se Gianni è il capofila del ricorso alla Corte Costituzionale e poi del referendum come contro l'autonomia differenziata, noi stiamo con Gianni. Se Gianni pensa invece che si debba fare in Toscana infrastrutture e grandi opere inutili, noi siamo contro Gianni. Il primato è solo ed esclusivamente sui contenuti, non sulle persone.
L'ultimo passaggio sull'aeroporto è un tema che continuerà a dividere voi e il Partito Democratico anche a Firenze, o riuscirete a trovare la quadra?
È chiaro che c'è un muro tecnico, oltre che politico, che dice che non è cambiato niente e che fondamentalmente tutta una serie di criticità economiche, ambientali, infrastrutturali stesse, gli organi tecnici, le relazioni anche ultime, mettono in completa discussione. Noi abbiamo detto chiaramente, ma chiaramente, che sull'aeroporto restiamo contrari. Fine. Siamo contrari a Pisa, a Firenze, a Roma, a Bruxelles, per intenderci. Cioè, non è che a seconda di che sinistra italiana c'è se è quella di Firenze a favore dell'aeroporto, se è quella di Pisa è contro, un po' come fa la Lega con i suoi sindaci. Abbiamo una posizione chiara, il Partito Democratico lo sa, peraltro viene da 15 anni ormai che siamo contrari. Io personalmente su questa vicenda mi sono dimesso dalla giunta comunale di Pisa, quindi voglio dire, la nettezza e la chiarezza è questa. Il Partito Democratico ha lo stesso con noi fatto un accordo, perché su quella posizione non ci siamo trovati, ma ha fatto l'accordo perché sono stati più i temi che ci hanno unito di quelli che ci hanno diviso.
Contributi riascoltabili anche sul nostro sito controradio.it, nello spazio veramente ricco e articolato podcast sull'home page, risalite poi alle varie rubriche e alle varie fasce informative, in questo caso Newsline. Un ultimo sguardo alle notizie principali di oggi. Allora, in prima sull'home page appunto di controradio.it trovate tutte le informazioni fresche aggiornate in vista dell'arrivo oggi a Firenze del Tour de France. Oggi la presentazione del tour, leggiamo anche dalla Nazione in fotonotizia, in corsa con la storia, i divieti di sosta, le modifiche al traffico per Firenze, si tratta di un business da oltre 50 milioni di euro. Faremo una riflessione intorno alle 9 con il collega, scrittore e anche ciclista Mauro Bonciani, autore di Firenze in bici, esperto di bicicletta, ma anche di quello che succederà, e con lui condivideremo anche l'impatto che avrà socialmente, ma anche il valore simbolico di questo evento e le principali anche preoccupazioni che ci possono essere da un punto di vista della logistica e dell'articolazione della sua organizzazione. A proposito di preoccupazioni su logistica, informazioni di servizio di taglio alto sempre dalla Nazione, via Bolognese un'estate di lavori, ne abbiamo parlato ampiamente ieri perché c'è stata una conferenza stampa di Publiacqua sul maxi intervento di sostituzione delle tubature dal 1 luglio, operai al lavoro fino a settembre per diminuire le perdite e prevenire la rottura delle parti più vecchie. Quante volte vi abbiamo detto che era interrotta la circolazione per delle perdite che si verificavano su qualche tratto di via Bolognese, con tutte le conseguenze del caso. Ebbene, adesso c'è questo maxi intervento che speriamo sia risolutivo, perlomeno affronti nella sua complessità la questione delle sostituzioni delle tubature. Tutti i particolari anche in questo caso su controradio.it. Questo per quanto riguarda le principali notizie di oggi. Un'ultima dalla cronaca di Repubblica sull'omicidio sull'amiata, la banda dell'omicidio ha ucciso per 100.000 euro il cadavere del corriere che trasportava borse di lusso, Nicolas Del Rio, ritrovato nel pozzo sul retro della villetta dove il padre di uno dei tre arrestati lavorava come giardiniere. L'assalto il 22 maggio, la scomparsa appunto del corriere e poi il ritrovamento di cui vi abbiamo dato conto nelle prime ore di ieri mattina del corpo dentro un pozzo artesiano di una casa disabitata da 10 anni sul Monte Amiata. Questo per quanto riguarda le principali notizie di di oggi, tra poco il GR di Popolare Network e poi con Raffaele Palumbo ci sposteremo nello studio di Controradio Web TV, dunque anche in video sui nostri canali crossmediali, che vuol dire sul nostro canale YouTube, in home page su controradio.it, sulla nostra pagina Facebook Controradio Firenze. Ospite quest'oggi con noi la neosindaca di Scandicci, che ha vinto al primo turno, candidata all'amministrazione di Scandicci per il centro-sinistra dopo le primarie che a Scandicci sono state fatte, Claudia Sereni, che è fresca di costituzione e di annuncio della sua giunta, dunque parleremo anche della squadra di governo per la città. Tutto questo su Controradio, rimanete con noi.
E 31 minuti, di nuovo una buona giornata alle notizie. In Medio Oriente, in Siria, è stata colpita una postazione di Hezbollah a sud di Damasco. Ci sono 3 morti e 11 feriti. L'Osservatorio Siriano per i diritti umani ha attribuito l'attacco a Israele. Il rischio di una guerra aperta tra Israele e gli Hezbollah libanesi preoccupa molto la comunità internazionale. L'ONU ha parlato di rischio potenzialmente apocalittico in caso di escalation. Nelle scorse ore il ministro della difesa israeliano Gallant, in visita negli Stati Uniti, ha avvisato Hezbollah: non vogliamo una guerra in Libano, ma se la diplomazia fallisse, ha detto, siamo in grado di infliggere notevoli danni. In Bolivia 12 persone sono rimaste ferite nel golpe fallito di ieri durante gli scontri a fuoco nella piazza della capitale La Paz. A guidare il colpo di Stato l'ex generale Zuniga, che è stato poi arrestato. Per diverse ore i militari a lui fedeli hanno occupato il palazzo del governo dopo aver fatto irruzione con i blindati. I soldati si sono ritirati solo dopo che il presidente Arce ha nominato nuovi vertici militari e ha chiesto all'esercito di evitare uno spargimento di sangue. Insieme a Zuniga è stato arrestato anche il comandante della Marina, Salvador, considerato uno dei principali artefici della rivolta. Comincia nel pomeriggio il Consiglio europeo a Bruxelles sulle nomine dei vertici dell'Unione. Ursula von der Leyen sarà confermata a capo della Commissione e questa sera a cena e poi ancora domani il tema delle trattative dominerà la riunione. Ci sono governi, in primis quello italiano, che potrebbero non dare il via libera o darlo solo ad alcune cariche e non ad altre. Nelle ultime ore si parla di un no al socialista portoghese Antonio Costa da parte di Giorgia Meloni e di una astensione per le altre cariche, oppure di un sì solo per Ursula von der Leyen. In cambio del consenso cercherebbero di ottenere posti di peso nella nuova Commissione europea. Giorgia Meloni giocherà questa partita fino all'ultimo, anche se in Parlamento Meloni ha attaccato l'Unione Europea con toni molto aggressivi, una vera e propria invettiva euroscettica, un atteggiamento che per le opposizioni ci allontana dall'Europa. Mattarella, che ieri ha incontrato Giorgia Meloni, ha detto: l'Europa non può prescindere dall'Italia, una frase che fa trasparire preoccupazione e suona anche come un richiamo alla stessa Meloni a non isolarsi, a cercare un'intesa. E Mattarella ieri ha promulgato la legge sull'autonomia, che entra quindi in vigore a solo 6 giorni dal voto del Parlamento. Le regioni potranno chiedere la competenza per le materie su cui vogliono autonomia, esulta la Lega. Il presidente del Veneto Zaia ha parlato ieri sera di una data storica, tempi rapidi dunque per il Quirinale. Non c'è stato bisogno, come alcuni nell'opposizione prevedevano, di un lungo esame per fugare eventuali dubbi di costituzionalità, e non c'è stato tantomeno nessun messaggio alle Camere di precisazione o raccomandazione. Se formalmente il Quirinale interviene solo in caso di manifesta incostituzionalità, cosa che evidentemente non è stata riscontrata in questo caso, dal punto di vista politico si tratta di un punto della maggioranza, che infatti già sta utilizzando la promulgazione di Mattarella in questo senso per rinfacciarla alle opposizioni, opposizioni che si preparano comunque alla campagna referendaria. Oggi il tempo in gran parte stabile e soleggiato, al nord qualche annuvolamento ancora sull'arco alpino con possibili temporali, in rialzo le temperature soprattutto al centro-sud. Con le notizie ci risentiamo alle 9.30, a tutti una buona giornata.
Ci sono dei luoghi in Italia dove è facile perdersi.
Ognuno per la sua strada.
Non possiamo accogliere tutti.
Tanto non cambia nulla.
Luoghi comuni. Possiamo uscirne. Con l'8 per mille alla Chiesa Valdese. Un passo concreto verso l'accoglienza e il sostegno a chi ne ha più bisogno. La mia dichiarazione conta. 8 per mille alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per mille.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora buongiorno da Firenze Smart, da Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la Firenze Pisa Livorno, ci sono code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze, e allo svincolo di Empoli c'è un veicolo fermo in uscita da Firenze. Personale su strada in A1 tra Roncobilaccio e Aglio in direzione Firenze, e tra Firenze Nord e Bivio A1 c'è una coda per un veicolo fermo in direzione di Bologna. Sabato da Firenze parte il Tour de France, oggi presentazione al Piazzale Michelangelo, deviazioni e limitazioni per le linee urbane 12, 13, 23, 38, C1, C2, C3 e C4, istituita la navetta Bartali, servizio gratuito dalle 16 alle 21 che collegherà l'Hub Vittorio Veneto al Piazzale Michelangelo. Non ci sono ulteriori aggiornamenti al momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Notti Lucente 2024. Performance, concerti, danza, musica e incontri. 30 eventi ad ingresso gratuito che dalle 17 fino a notte fonda animeranno San Gimignano, uno dei borghi più belli d'Italia. Tema della 13ª edizione, l'errore, per imparare a valorizzarne potenzialità e opportunità. Tra gli ospiti Sasha Naspini, Sabre Sordos, Ferruccio Spinetti, Atelier dell'Errore e molti altri. Notti Lucente, sabato 29 giugno a San Gimignano. Info su cultureattive.org.
Balagan Café, 12ª edizione, dove comincia la pace. 10 giovedì di musica e parole. 10 serate per incontrarsi e dialogare tra note, profumi, stelle e sapori sotto il cupolone verde. Ingresso libero dalle 19 da via Farini 6. Info balagancafé.it.
Giovedì 27 giugno, conversazione con padre Bernardo Gianni, e a seguire Aziz Schnoll Filiz, straordinario incontro del jazz con la musica tradizionale turca.
Ciao Tour! Dal 27 al 29 giugno la partenza del Tour de France per la prima volta nella storia dall'Italia e proprio da Firenze. Un grande evento sportivo e una festa per la città. Tutte le informazioni, il programma completo, il percorso di gara, le modifiche alla viabilità e alla sosta su www.comune.fi.it.
Vuoi assistere alla cena spettacolo Saga Salsa o conoscere la musica de Il Moto Trabasso? La Folle Estate del Teatro Comunale di Antella e della Carrozza 10 vi accoglie con mostre e aperitivi nel Vagone Bistrò. Martedì cinema, mercoledì e giovedì teatro e musica. Martedì 3 luglio Saga Salsa, mercoledì 4 Il Moto Trabasso. Info archetipoac.it.
Contro Radio.
Speciali amministrative 2024. Non è finita qui. Tra ballottaggi e nuovi equilibri, tutti gli scenari nelle città e nei territori toscani. Su Controradio e Controradio Web TV.
Alle 8:44 minuti di giovedì 27 giugno, siamo in Non è finita qui, rubrica Newsline di approfondimento politico che potremmo intitolare oggi, anzi inizia da qui, la giunta di Scandicci che è stata ufficializzata in queste ore dalla neo sindaca Claudia Sereni che abbiamo ospite nei nostri studi quest'oggi. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutte e tutti.
Bentrovato, bel sorriso, una certa soddisfazione.
Ci eravamo lasciati Raffaele che era qui a presentarsi come candidata alle primarie, da lì tante soddisfazioni, tanti risultati raggiunti.
Sì, davvero. Tante soddisfazioni perché quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto con la città, l'abbiamo fatto con le persone che ci hanno seguito fino all'ultimo e che tutt'oggi, devo dire, nei vari incontri, perché abbiamo già fatto tanto, sono 2 settimane ma veramente sembrano mesi, questa relazione, questa fiducia si rinnova ogni giorno, quindi siamo felici e da quando ho la mia squadra anche lo sono ancora di più, ovviamente.
Oggi il primo consiglio comunale.
Sì.
Quindi l'insediamento ufficiale col discorso di apertura della legislatura in qualche modo, con quali equilibri, ci racconti della giunta, insomma ci racconti degli strumenti con cui andare a lavorare.
Allora, gli equilibri in Consiglio Comunale rispecchiano ovviamente i risultati elettorali, sono equilibri dal nostro punto di vista molto positivi, abbiamo una maggioranza che insieme a me conta 16 persone su 24, abbiamo una buona rappresentanza di questa famiglia del centro-sinistra che io ho spesso raccontato così, quindi abbiamo 11 persone all'interno del Partito Democratico, di cui ben 6 persone under 30, quindi il Consiglio rispecchia anche questa spinta, questa apertura che ho voluto dare ai giovani, incoraggiandoli a seguirci, incoraggiandoli a mettersi in gioco. Abbiamo 2 persone della mia lista civica che ha fatto un risultato straordinario, sfiorando l'8%, lo dico davvero con la consapevolezza di cosa vuol dire lanciare anche una lista civica in pochissimo tempo, perché questa lista nasce un mese prima delle elezioni, quindi significa che chi ho scelto lì all'interno davvero rappresentava pezzi di città. E poi c'è una persona di 5 Stelle, anche lì un ragazzo molto giovane del 96 che in questo momento poi è in giunta insieme a me, e una persona di AVS, quindi Sinistra Italiana e Verdi, quindi una bella varietà. Questa varietà per me sarà una risorsa, tanto che ho voluto in giunta rappresentare tutte le forze. Azione non è riuscita a entrare in consiglio, però con loro faremo incontri e terremo comunque delle buone relazioni. Quindi dall'altra parte abbiamo un centrodestra vero con Meloniano, diciamo, con 4 consiglieri, compreso l'ex candidato, e abbiamo questo civismo prevalentemente che guarda a destra con 5 realtà. Quindi si parte così, si parte con le linee programmatiche, con il giuramento, quindi sarà un altro momento di grande emozione. Non finisco di avere grandi emozioni, quindi non so se sarà così per 5 anni, ma mi spero.
Quante emozioni avrà per i prossimi 5 anni, altro che.
Quante ne dovremmo raccontare anche noi. È una giornata emozionante per vari motivi oggi. Abbiamo raccontato del Tour de France, insomma atteso la cerimonia oggi, ma soprattutto la cerimonia di consegna dell'essere primo cittadino da Nardella a Sara Funaro. Parliamo di Firenze, ecco, immagino vi siate sentiti o comunque abbia seguito e sostenuto la candidatura di Funaro. Che cosa rappresenta per Firenze, ma anche nel panorama politico oltre il genere, questa affermazione sul capoluogo toscano e non solo per l'amministrazione della città?
Allora, Sara credo che porterà proprio modo di essere, il proprio amore per Firenze. Lei lo ha dichiarato, lo ha detto, lo ha dimostrato, ha fatto una campagna veramente dura e ha dato tutto. Io ho visto una donna trasformarsi anche in questo periodo. Questo è successo anche a me, nel senso parti che sei quasi pronta e arrivi che sei sindaca, cioè è un grande percorso di trasformazione. Lei la vedo veramente in questo momento al posto giusto. È chiaro che al di là delle questioni di genere, però su Firenze la prima donna sindaca è un qualcosa che mancava veramente. Noi a Scandicci abbiamo avuto ben 3 donne, abbiamo avuto la prima donna in Toscana nel 51, Eleonora Turziani, abbiamo avuto la Mila Pierali negli anni 80, e queste presenze femminili hanno dato nella storia di Scandicci anche un valore aggiunto importante. Io mi trovo un'eredità forte che deriva anche dai governi dell'ultima donna, appunto, di Pieralli. Quindi Firenze, che ancora non aveva avuto una sindaca donna, davvero secondo me era qualcosa da interrompere, era necessario. Detto questo, io spero veramente, mi auguro, ho parlato di sorellanza, di due città così vicine, così complementari, con due donne che potranno, spero, io mi auguro davvero, fare anche la differenza in termini di relazione, perché quello che noi soffriamo anche nella cintura fiorentina, e mi limito a questo, è un dialogo forte e continuo con Firenze, che è per noi fondamentale per tantissime cose, dalle grandi funzioni a quelle di confine. Quindi spero, e lei questo lo ha detto, con la città metropolitana tesserà rapporti nuovi, studierà anche formule, perché abbiamo bisogno di continuità. Abbiamo bisogno di essere partner attivi, quotidiani delle politiche anche di Firenze, perché ormai siamo una cosa sola. Quindi credo che si parta davvero col passo giusto.
Anche perché, Raffaele, se parliamo di mobilità intermodale, se parliamo comunque di infrastrutture che collegano sempre di più l'area metropolitana, un cittadino fiorentino vive a Firenze ma lavora a Scandicci, ma ha tutto il suo tessuto sociale su Prato, e viceversa, insomma, non è possibile che l'elettorato e il cittadino si senta solo in una quotidianità che dovrebbe anche essere rappresentata a livello amministrativo.
Lei ha tenuto per sé la cultura, l'estate è già partita, insomma, con l'impronta di vedere Scandicci come città della cultura, rimane forte nelle sue intenzioni politiche.
Assolutamente, anzi ho associato l'urbanistica alla cultura e alle politiche del lavoro, proprio per dire che dal mio punto di vista la rigenerazione del nostro territorio, ma anche il compimento della nostra identità, perché ricordo che Scandicci, a differenza di tanti altri territori, deve costruire il proprio centro, quindi il proprio cuore, non crescere ai bordi ma crescere proprio nel cuore del tessuto cittadino, in questa grande area che va da Villa Costanza fino al Palazzo Comunale e che poi anche accosta la linea del tram fino al Domoro. Quindi tenere la cultura è assolutamente, dal mio punto di vista, l'elemento di rigenerazione più forte. Abbiamo un grande obiettivo, fino a che non lo raggiungo, quindi questa delega sarà sicuramente mia, che è quella della riapertura del Teatro Studio, che dovrebbe rigenerare appunto anche Piazza Resistenza, l'Auditorium, il Castello dell'Acciaiolo, quindi dobbiamo tenerlo, e poi abbiamo la grande biblioteca da fare nel parco urbano. Quindi anche l'urbanistica intesa non come tecnicismo ma come lettura culturale, progettazione della, e per questo ho fatto anche una scelta importante nella giunta.
Ecco, ricordiamolo, il professor Saverio Mecca, che tipo di percorso e soprattutto perché lo ha scelto nell'ottica appunto di quello che diceva, di una rigenerazione urbana che tenga conto non solo del punto di vista ambientale ma anche dei bisogni che emergono dal punto di vista del cambiamento sociale?
Sì, esatto, avevo bisogno di avere in squadra insieme a tanti giovani, anche quasi tutti alla prima esperienza, però avevo bisogno di avere anche un riferimento forte, culturale, con cui pensare pensare, progettare questo nuovo percorso, questa nuova storia di Scandicci, che fosse però anche in grado di avere quell'autorevolezza per poter portare a Scandicci anche personalità nazionali e internazionali di cui noi abbiamo bisogno. Il professor Mecca, in quanto ex preside e direttore dipartimento di architettura, ma anche per quello che ha fatto, diciamo, nella tessitura delle relazioni con gli ordini degli architetti, per quello che è stato, per la stima che ha davvero anche a livello internazionale, credo possa essere anche quella figura che insieme a noi pensa, progetta, tanto che gli ho dato deleghe che stanno sopra tante altre deleghe, ma anche porta a Scandicci le figure di cui abbiamo bisogno.
Un aspetto importante riguarda Scandicci il mondo del lavoro, una realtà che ha mantenuto il livello di disoccupazione sotto il dato fisiologico addirittura, ma che adesso entra in una fase molto delicata per quello che riguarda anche da una parte i limiti, nel senso che la sindaca non può, come dire, fare le politiche del lavoro tout court, però può rendere un territorio accogliente, sempre più accogliente, per un comparto che è quello della pelletteria, del lusso, eccetera eccetera, che attraversa un momento di grande trasformazione, chiamiamolo,
sì,
così,
esatto,
secondo me.
Esatto, è la parola giusta. È una trasformazione che non arriva oggi all'improvviso, che segue un percorso, è una trasformazione di filiera, quindi sì, proprio sul modello produttivo e quantitativo, e che cade però anche purtroppo in un momento in cui c'è anche una diminuzione della domanda, in cui c'è una particolare condizione internazionale, perché comunque questo oggetto borsa, comunque l'oggetto pelle, poi è chiaramente in dinamiche globali. Cosa possiamo fare noi? Da un lato ovviamente un comune all'altezza di dare risposte a questo comparto, quindi un comune che deve avere tempi sostenibili di risposta alle imprese, deve avere servizi di digitalizzazione all'avanguardia. Non possiamo permetterci di non avere questo allineamento, quindi ci dobbiamo in parte riallineare sui servizi, ma l'altro tema è anche culturale, di relazione, cioè anche l'impresa deve maturare che serve un nuovo approccio, serve una nuova condivisione. Quindi non siamo nei territori per fare solo business, cosa che assolutamente è lecita ed è giusto che sia così, ma si ha anche una relazione con la pubblica amministrazione, tanto che noi vogliamo anche costruire un osservatorio permanente sul distretto che in qualche modo ci permetta di governare il territorio anche in relazione ai bisogni. Ma per fare questo abbiamo bisogno di dati, abbiamo bisogno di appunto informazioni, di condivisione, e anche di progettare insieme alcuni obiettivi. Ecco, questo è sicuramente sono due cose su cui noi ci spenderemo molto.
Sono le 8:57 minuti, abbiamo ancora un po' di tempo. In conclusione torniamo ad una valutazione di tipo politico anche nel panorama di chiusura di questa tornata delle amministrative che ha visto al secondo turno, come sappiamo, anche il capoluogo, oltre a 17 comuni del nostro territorio. Ieri era con noi in collegamento il segretario Dem Emiliano Fossi, questa ipotesi di laboratorio di campo largo in vista delle regionali. Che valutazioni fa rispetto a un qualcosa da cui forse lo stesso centro-sinistra ha da imparare rispetto all'esperienza, all'impegno che è stato messo su Scandicci?
Io ho creduto subito in questa cosa, cioè nella necessità di sentirci un partito in rinnovamento, quindi in trasformazione, che non può avere il presupposto dell'autonomia e dell'indipendenza, cioè il centro-sinistra deve essere plurale, altrimenti non è centro-sinistra, perché è un'altra cosa. Il momento storico tanto più ce lo dimostra, siamo in su percentuali che non ci permettono neanche di pensare di poter andare da soli, quindi noi abbiamo voluto da Scandicci, forse per primi direi nell'area metropolitana, farlo davvero e puntare sul tema unitario. Il tema unitario è quello che ci ha fatto vincere, perché noi abbiamo fatto quasi 56%. Se guardiamo cosa ha fatto il PD e tutte le altre, ciascuno è stato fondamentale. Ciascuno è stato fondamentale in questo percorso, quindi è la strada giusta, ma è una strada anche positiva, io penso, anche per il Partito Democratico, perché ci spinge a relazionarci, ci spinge ad andare oltre a ciò che siamo stati fino ad oggi. E comunque le persone da noi che hanno potuto vivere l'esperienza delle primarie, perché non in tutti i territori, le persone hanno riconosciuto in questo valore l'elemento massimo di fiducia nel continuare a credere in questo partito che comunque a Scandicci ha fatto il 37%, quindi non ha fatto poco, e però anche avere questa speranza di rinnovamento. C'è nella gente questa speranza, questa richiesta di nuova speranza. Noi abbiamo fatto una campagna dicendo una nuova storia, e questa nuova storia è esistita anche in termini politici. Da questo esempio credo che tanti ci abbiano poi appunto detto che era la strada giusta. Il risultato è stato piuttosto evidente.
I comuni della città metropolitana spesso sono più articolati di quello che può sembrare a un primo sguardo. Pensiamo anche all'esempio di Fiesole, che è più complesso della piazza Mino da Fiesole, così anche Scandicci, che da Badia al Vingone, al territorio collinale, alla parte più centrale, eccetera, eccetera, è un territorio che ha una sua articolazione. La campagna elettorale è finita, ora si torna a lavorare, ma continueranno momenti di confronto, di ascolto nelle case del popolo, certo, con le cittadine, i cittadini.
Certo, e io mi sono tenuta anche la delega della partecipazione. Proprio ieri abbiamo già fatto un incontro con i genitori di alcune scuole. Questo approccio di partecipazione sarà anche definito con un modello preciso, cioè per fare in modo che la partecipazione non sia solo vengo così, mi faccio vedere, ma sia davvero quell'opportunità di ascolto attivo che porta anche a casa il punto di vista delle persone e lo integra anche nelle politiche. Quindi sì, torneremo. Ora ho la giunta nuova, sono persone nuove, tante non conosciute, quindi ora faremo questo giro, e state permettendo che capiamo un po' come, tanto le vacanze non sono all'orizzonte, ecco, però sì, ci struttureremo a partire anche dai luoghi più, diciamo, di confine.
L'estate,
ecco,
è già partita comunque a Scandicci.
L'estate è partita, il pomario è in grande fermento, ora parte la stagione musicale e teatrale, e poi il cinema all'aperto, ci sono i concerti jazz nei circoli, nelle fattorie, insomma siamo ripartiti. Quest'anno, novità, riusciremo anche a riattivare questo chiosco in piazza Matteotti, dove noi stiamo cercando insieme al gestore di aprire una sorta di balera. Per ballare, perché i nostri, quanto mi hanno chiesto di ballare gli anziani a Scandicci in campagna elettorale, una cosa.
È anche un bel segnale intergenerazionale, sì, diciamo, perché questo potrebbe coinvolgere anche i più giovani, e spazi pubblici di aggregazione, sì, e socialità. Questo è uno dei temi che abbiamo raccolto non solo dai giovani, ma insomma la necessità di un'accessibilità non solo economica, ma proprio di luoghi, altrimenti poi parlare di mangifici o di turistificio è facile se mancano queste opportunità pubbliche nelle città. Grazie a Claudia Sereni, sindaca di Scandicci, per essere stata con noi. Voi rimanete in ascolto, perché ci sposteremo nell'acquario di Controradio per parlare del Tour de France. Arriviamo alla cerimonia di oggi, dunque rimanete sui nostri canali.
Grazie, presto.
Il Teatro delle Donne presenta l'anteprima di Scenari Contemporanei e Avamposti Teatro Festival all'interno dell'Estate Fiorentina 2024. Venerdì 28 giugno alle 17.30 alla Biblioteca Nova di Firenze, Canne al Vento di Grazia Deledda, letture a più voci in 6 incontri. Drammaturgia Annibale Pavone, conduce Antonio Fazzini, ospite Elena Miranda. Programma completo su teatrodelledonne.com.
Sostieni la specola con il 5 per 1000 all'Università di Firenze. Quest'anno il museo ha riaperto con nuove collezioni e un inedito percorso tra arte e scienza. Con la tua firma potrai aiutarci a riqualificare il Salone delle Commedie nella parte più antica del complesso. Per il 5 per 1000 scegli l'Università di Firenze. Un tesoro della città può tornare a splendere grazie al tuo aiuto.
Se hai tra i 35 e i 55 anni e non hai ancora fatto il test, riparte la campagna di screening gratuito per l'epatite C. Chiedi al tuo medico o al tuo farmacista di fiducia, oppure scopri dove farlo su regione.toscana.it/testiamoci. Testiamoci, quando l'infezione è ancora sintomatica, può essere curata. Campagna promossa da Regione Toscana.
Dedicato a Franco Battiato. Lunedì 8 luglio alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole, Simone Cristicchi e Amara presentano Torneremo ancora, concerto mistico per Battiato. Il repertorio del grande maestro interpretato con grazia e rispetto dei messaggi spirituali che ne hanno reso immortale l'opera. Simone Cristicchi e Amara in Torneremo ancora, concerto mistico per Franco Battiato. Lunedì 8 luglio alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole per l'estate fiesolana 2024.
Contro Radio.
Raffaele, voglio sapere tutto, ma proprio tutto sul Tour de France, affidandomi a un esperto, a un ciclista, a un collega, a uno scrittore, autore di Firenze in bici. Insomma, crediamo di aver scelto la persona migliore, salutando Mauro Bonciano in collegamento con noi. Buongiorno Mauro.
Ciao Chiara, buongiorno, buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Se vuoi sapere tutto, precedi.
No, nel senso
precedi
che
senza indugio.
Io mi affido alle informazioni di servizio che i nostri ascoltatori e ascoltatrici ritrovano anche sul sito controradio.it, perché le chiusure sono tante, le variazioni, ma non c'è, Mauro, non so se sbaglio, non c'è poi tanto da preoccuparsi, nel senso che sono operazioni molto chirurgiche e a tempo determinato, diciamo.
Infatti, questa volta l'organizzazione è stata veramente impeccabile. Sono settimane che ci sono su tutti i siti del comune le informazioni, i giorni che hanno messo i volantini nelle singole strade, addirittura sui singoli portoni, avvisando che la loro strada, per esempio, no, si incrocia il percorso del tour, dalle 9 alle 14 diventa senza sfondo. Banalmente ci sono le transenne, quindi uno non può attraversare, no? Ma sono giorni, quindi è stato fatto uno sforzo organizzativo enorme, ma c'è di buono appunto che sono due eventi sì impattanti ma separati, cioè uno è oggi appunto pomeriggio, l'altro è sabato, e però per esempio nel giorno di mezzo, cioè venerdì, non succede niente, quindi uno, a parte i divieti di sosta, può andare tranquillamente. Quindi insomma, diciamo, è stato calibrato per avere il minor impatto possibile, e ripeto, nonostante sia un grandissimo evento, sabato alle 14 la città, a parte le bandiere gialle e i tifosi, insomma gli appassionati, tornerà normale e non si accorgerà di nulla.
Ma questa è un'occasione anche per godere di un evento sportivo, diciamo così, perché poi si parla sempre delle polemiche, il traffico e le transenne, ma in realtà per tanti appassionati è un momento bello, no Mauro?
No, è una grandissima festa. Tra l'altro, probabilmente noi, diciamo, siamo stati provati, testati dal Mondiale di ciclismo del 2013, che fu appunto accompagnato da molte più polemiche di questa volta. C'erano i gruppi su Facebook, no? Prigionieri del Mondiale, eccetera, eccetera. Poi invece, in realtà, a parte qualcuno che fece il fine settimana al mare,
ma andò tutto bene, no?
Andò tutto bene, fu una grandissima festa. Tante persone, chi aveva la casa per esempio sul percorso, invitò gli amici, diventò una scusa per fare, che ne so, un barbecue piuttosto che un aperitivo. Ecco, io credo che l'esperienza sia servita, e quindi questa volta ci sono molte meno polemiche e la città è già in festa. Insomma, se voi avete fatto un giro in centro, ormai appunto è già dal lunedì che si vedono persone con le magliette gialle, intere famiglie. Gli appassionati, e li chiamerei appassionati, non tifosi, perché nel ciclismo non si fa il tifo contro qualcuno, ma si applaudono tutti dal primo all'ultimo. Ecco, gli appassionati sono in città e non solo, già da giorni, ed è sicuramente una grande festa. E io, diciamo, uso un termine forse un po' troppo per semplificare, e dico che il ciclismo è forse l'ultimo sport democratico rimasto, nel senso, uno, non si paga, quindi te puoi vedere i campioni; due, ti viene a casa. Cioè, il ciclismo è l'unico sport in cui, se vedi un fuorilasso assoluto, pensiamo a Pogacar, no? Che ha appena vinto il Giro e che vuole fare il bis vincendo il Tour, ti passa davanti a casa. Se ti stai a Pelago, no?
Mauro, è uno degli elementi, noi come sai non abbiamo grandi spazi per la cronaca sportiva, ma uno degli elementi che abbiamo voluto raccontare sicuramente socialmente è questa grande accessibilità democratica che ha il ciclismo, oltre naturalmente a tutto quello che è l'impatto economico che questo evento ha su Firenze.
Sì, c'è un impatto importantissimo. Il Tour è il terzo evento televisivo più visto, sono collegati circa 170 paesi, quindi c'è un ritorno mediatico. Uno può dire, ma Firenze non ne ha bisogno, però in questo caso è un pubblico, come dire, diverso di ciclisti, è un pubblico di persone che magari poi quando vengono a Firenze stanno 2 o 3 giorni, e quindi da una parte è un messaggio mediatico fortissimo, dall'altra è proprio un impatto immediato. Sono stimati solamente 4.000 persone di addetti ai lavori, quindi persone che stanno una settimana, e gli alberghi sostanzialmente sono occupati fino a Montecatini. Cioè l'effetto Tour è arrivato a Prato, è arrivato appunto a Montecatini, è arrivato in tutte le città, e si stima che questa settimana porterà circa 50 milioni diciamo di indotto tra spesa viva di queste persone, cioè sia i turisti che appunto che gli addetti ai lavori, sia diciamo di maggior lavoro, no? Quindi di PIL, ecco. E quindi insomma 50 milioni per una settimana, anche se ovviamente può sembrare poco, è importante. Soprattutto, ripeto, è molto bello il clima di festa che si respira, è veramente una gioia. Ci sono persone che attendono questo momento da quando è stata la notizia, cioè un anno fa, e quindi sono sicuro che già oggi pomeriggio al Piazzale Michelangelo sarà strapieno appunto di appassionati, e poi veramente il 29 sabato sarà una festa. Cioè basta pensare che i ciclisti passeranno per Ponte Vecchio, cioè non solo la pubblicità.
Sentiamo l'emozione non solo del cronista ma anche del ciclista, ma Mauro, e vogliamo condividere con te un'ultima considerazione proprio su questo aspetto. Non è mai successo prima nella storia del Tour che iniziasse con più di 3.600 metri di dislivello, ed è anche la prima volta che la corsa tocca la città natale di Bartali. Tanti primati per un'emozione che insomma vari aspetti da sottolineare.
Sì, anche sportivamente sarà non solo un evento storico, perché appunto il Tour per la prima volta esce, la partenza arriva in Italia e ha scelto Firenze, Quindi non solo storico, non solo perché ci sarà l'omaggio a Gino Bartali giusto tra le nazioni, ma perché è una tappa vera. Non a caso Bettiol, che è l'unico toscano in gara, il ragazzo di Castel Fiorentino che è appena diventato campione italiano, punta a vincere questa tappa, perché questa sarà una tappa vera molto movimentata. Ci sono 7 colli da fare, quindi in su in giù da Firenze fino a Rimini, quindi dalla Toscana all'Emilia, compresi appunto dei colli vicino all'arrivo. Si passa per esempio nel territorio di San Marino, no? Che come tutti sapete insomma è una repubblica montuosa, per così dire, e quindi ecco, non sarà solo da gustarsi la partenza al Piazzale Michelangelo con questi scenari, vi ripeto, Ponte Vecchio, Via Romana, meravigliosi, ma anche poi mettersi alla televisione e vedere la corsa, perché sarà già fin dall'inizio una corsa sicuramente bella. E devo dire, ecco, per Firenze è stato un gran colpo, insomma c'è stato un lavoro di 10 anni dietro, non è che è arrivato ora, e tra l'altro Nardella non se lo gode, perché al via ci sarà la neosindaca, ovviamente sarà Funaro.
Succede anche questo. Mauro Bonciani, grazie davvero per questo
grazie
tuo intervento e buona giornata.
E invito tutti ad andare veramente sul percorso, perché sarà una bella esperienza indimenticabile.
Grazie Mauro.
Grazie a voi. We'll be right back.
9.18, quello che ho tra le mani in questo momento è un libro veramente straordinario, si chiama I microbi salveranno il mondo, proteggerli per sopravvivere, edito dal Mulino. Gli autori sono Lucio Cavalieri, che è venuto a trovarci in studio. Professore, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Lucio Cavalieri è una voce molto nota a chi ci ascolta, docente di microbiologia all'Università di Firenze ed esperto di tecniche di sequenziamento genomico. L'altro autore è Rino Rappoli, microbiologo anche lui di chiara fama, molto noto, direttore del Biotecnopolo di Siena. Elisa Bozza è divulgatrice scientifica che si è occupata di scienza da tanto tempo, ha ricevuto anche un premio importante qualche tempo fa per cercare, come dire, di parlare di una cosa di cui non è affatto facile parlare. Elisa Bozza, buongiorno e grazie per essere con noi questa mattina.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, e grazie per avermi invitato.
E invece di partire da Lucio Cavalieri, vorrei partire proprio da Elisa Bozza per raccontare quanto è stato difficile parlare di un argomento che nel nostro essere profani e ignoranti è diventato un tabù. I microorganismi sono fatto spaventoso, invece sono la vita stessa in qualche modo. È stato però complesso ribaltare questo paradigma volgare, mi verrebbe da dire.
Ma è stato interessante raccogliere tantissime informazioni dalla letteratura e dalla grande sapienza di Lucio Cavalieri e di Rino Rappoli e costruire una narrazione, che effettivamente non solo va contro un'idea che tutti i microbi siano terrificanti, mentre invece quelli, diciamo, patogeni sono solo una piccolissima parte, ma proprio non ne sappiamo nulla, cioè non sappiamo quanto i microbi invece siano la struttura portante della vita sul pianeta. Esistono da molto 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 tempo prima di noi e probabilmente continueranno a esistere dopo di noi, se noi continueremo a cercare di distruggere invece soprattutto noi stessi e la vita che ci circonda.
Invece di salvaguardare è anche qualcosa di più, trilioni di microorganismi, un'esigua minoranza, quella appunto pericolosa, come diceva Lisa Bozza, sono la vita stessa, ma la relazione che noi abbiamo con questi microorganismi, Lucio Cavalieri, è tutto, perché se quella relazione diventa una cattiva relazione succede poi anche quello che abbiamo visto.
Certo, noi dobbiamo renderci conto che le strategie che abbiamo usato per migliaia di anni durante la nostra evoluzione si sono basate di combattere i microrganismi pericolosi utilizzando quelli buoni, partendo da una consapevolezza, esce fuori detta nelle prime pagine di questo libro, che la percentuale di microrganismi cattivi è piccolissima, cioè i patogeni veri sono probabilmente meno dell'1%, quelli potenziali poco di più. Quindi sostanzialmente dobbiamo capire che questa nevrosi che è arrivata anche durante gli anni del Covid, sto parlando di lavarsi e disinfettarsi le mani ad ogni possibile piesso spinto entrando in una stanza, se ha avuto senso in un momento di emergenza, adesso dobbiamo ritornare a utilizzare la biodiversità microbica che è nel microbioma di ognuno di noi. Noi sulla pelle portiamo miliardi di microrganismi, nell'intestino senza i microrganismi noi non riusciremo a utilizzare il cibo come fonte di energia o come fonte di nutrizione, perché non abbiamo noi nel nostro genoma i geni che ci consentano ad esempio di degradare le fibre. Va bene? Che ci consente un esempio di utilizzare, beviamo il latte da bambini, abbiamo un gene che degrada il lattosio che si spenge quando passiamo all'età adulta, va bene? E quelli che riescono a compensare l'assenza di questo gene sono proprio i lattobacilli, batteri che degradano il lattosio e ce lo rendono disponibile. Quindi i microrganismi in realtà ci danno delle funzioni essenziali ad ogni livello, e questo libro prova a dare a tutti questa consapevolezza, e devo ringraziare Elisa perché è riuscita a rendere un linguaggio che spesso il microbiologo ha, è un linguaggio difficile.
No, grazie a lei possiamo leggerlo anche noi, no, comuni mortali eterni, esatto. Grande giovamento, non c'è dubbio, anche perché Lisa, la cosa importante è che noi stiamo combattendo una battaglia totalmente sbagliata, come diceva prima il professor Cavalieri. Abbiamo ad esempio scoperto, sì, che per esempio lì dove c'è un parto cesareo la non esposizione ad una quantità di microrganismi può essere un problema. L'abuso di antibiotici è un problema enorme in questa nostra fissazione del pulito, del disinfettato.
Sì, per carità, i microrganismi patogeni esistono, cioè, e le infezioni possono essere letali, quindi ci vuole, diciamo, un equilibrio. Non è tutto buono quello che era il mondo antico, in cui non c'erano disinfettanti e antibiotici, per carità. Però certamente noi abbiamo abusato di questi strumenti di disinfezione, di appunto prendere un antibiotico appena uno ha un leggero mal di gola, quando invece la maggior parte delle malattie lievi si risolvono da sole. Ecco, tutto questo abuso poi, che è andato anche soprattutto negli allevamenti per far crescere più rapidamente gli animali, per evitare di pulire meglio le stalle, per poterne allevare di più in uno spazio ristretto. Ecco, tutti questi abusi hanno determinato un problema di resistenza a questi farmaci essenziali, che oggi sono armi spuntate, quindi emergono questi patogeni molto pericolosi che resistono a tutti i farmaci. Quindi noi dobbiamo ripensare il nostro rapporto con i microrganismi e ripensare al fatto che essere in parte esposti ai microrganismi, soprattutto quelli appunto buoni, che ci sono utili, è fondamentale per lo sviluppo, la crescita, lo sviluppo del sistema immunitario, per difenderci meglio dai patogeni stessi, e dobbiamo avere un rapporto più sereno, ecco, con questo grande mondo che ci circonda e che è invisibile.
Perché un messaggio su WhatsApp che dice: c'è un bel business con l'igiene e la sicurezza alimentare, te lo dice uno che lavora in cucina. Dice: il messaggio, noi rivolgiamo sempre una preghiera a Sant'Ignazio Semmelweis, in ogni caso, perché voglio dire, da quelli, come diceva Lisa Vozza, da quelli patogeni ci guardiamo. Però la questione riguarda anche quando noi mettiamo le mani su queste cose qui, le trasformiamo, ci giochiamo, creiamo mostri con la scusa di prevenirli. Questo è un capitolo, Cavalieri, non divertente.
Sì, bisogna rendersi conto che è difficile, anzi secondo me è sbagliato, mettere dei freni alla scienza. La scienza è frenata soltanto dal desiderio di conoscenza di chi la fa. Quindi questa è una cosa che io credo profondamente, però bisogna comprendere la necessità e l'importanza di una corretta informazione a chi praticamente comunque deve usufruire dei benefici di questa scienza e poi deve anche gestirla e finanziarla. Quindi questo libro parte anche da un tentativo di far questo. Ora non voglio essere critico, ma per molti, e non solo molti giornalisti non specialisti, cioè non te la prendere, ma anche per molti politici, la differenza fra un batterio, un fungo e un virus è labile. Va bene? Questo libro cerca di definirla in modo possibilmente esatto e comprensibile a tutti. E ti faccio un esempio: la copertina stessa. La copertina può sembrare un grande punto interrogativo, ma nella copertina c'è il nostro futuro. Io 3 giorni fa ero al convegno internazionale sugli studi del microbioma e il responsabile dei finanziamenti dell'NIH americano ha detto che nei prossimi anni l'NIH investirà sui batteriofagi. Quello che vediamo in copertina è proprio un batteriofago. Cos'è un batteriofago? Un batteriofago è un virus che uccide i batteri. Ed è anche una delle prossime frontiere, cioè noi possiamo utilizzare questi virus che non riescono a infettare l'uomo per uccidere i batteri patogeni resistenti agli antibiotici. Quindi questo è quando volevo dire che praticamente dai microrganismi stessi e dalla loro conoscenza possono venire le risposte alle emergenze che noi umani stiamo creando.
Che stiamo creando noi, infatti, sì, questo sì. È un passaggio decisivo. Duccio, abbiamo un minuto prima del giornale radio di Popolare Network. Salvare il microbiocene per uscire dall'antropocene. Che significa?
Significa sostanzialmente quello che ho appena detto. In sintesi, in microbes we trust. No? Gli inglesi dicevano in God we trust. Sicuramente noi crediamo nei microrganismi e facciamo bene a farlo, perché saranno i microrganismi che ci salveranno dai danni che facciamo, e sto riferendomi dagli oil spill, cioè dalla contaminazione con l'olio, dalla plastica che stiamo reintroducendo in tutto il mondo, da come noi stiamo intervenendo, interrompendo dei cicli che la natura non sa più chiudere. La natura imparerà a chiuderli grazie ai microrganismi, noi possiamo aiutarla accelerando i processi che praticamente i microrganismi possono usare, più che altro preservando la biodiversità microbica. L'ultimo messaggio che voglio lanciare in 10 secondi: nel PNRR abbiamo investito tantissimo sulla biodiversità, abbiamo fatto bene, ma noi viviamo sempre di una biodiversità che sono piante, animali, insetti. Perdiamo, non sappiamo e non investiamo abbastanza per lo studiare questa biodiversità, la biodiversità del mondo microbico.
Non solo sul passato e sul presente, ma questo è un libro che dà uno sguardo al futuro importantissimo. Si chiama I microbi salveranno il mondo, proteggerli per sopravvivere, edito dal Mulino. Rino Rappoli, Lisa Vozza. Lisa, grazie di essere stata con noi stamattina, davvero.
Grazie a voi.
E naturalmente Duccio Cavalieri, che è venuto a trovarci nei nostri studi. Leggetelo, perché è estremamente denso, interessante, ma comprensibile anche a non addetti ai lavori.
Grazie a Controradio per questa operazione importante di trasferire concetti potenzialmente difficili anche a tutti noi.
Giornale radio di Popolare Network, buon ascolto.